Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Sono contento anche questa sera di essere qui con voi. E una preghiera speciale proprio per le persone che sentono particolarmente forte la sensazione di essere abbandonate, di essere sole. È una sensazione, perché noi sappiamo per la fede che Dio è presente come madre, che è presente e i nostri nomi sono scritti sulle palme delle sue mani, e quindi noi gli siamo presenti, lui vede le nostre sofferenze, il nostro dolore. Quindi in questo momento mi viene proprio da benedire con la benedizione sacerdotale tutti quegli amici, quelle amiche che sentono particolarmente il peso della solitudine, di una malattia, di una carcerazione, la lontananza da casa. Penso a tutti i camionisti che attraversano l'Italia e sono fedelissimi nell'ascoltare Radio Maria. Ecco, su tutti voi scenda la benedizione del Signore. La trasmissione di quest'anno, il titolo, diciamo, della rassegna di quest'anno di Catechesi è Le domande grandi dei bambini. Le domande grandi dei bambini è un libro, e a luglio uscirà il secondo volume. Insieme costituiscono un tutt'uno, un unico cammino. È un itinerario di prima comunione per genitori e figli. Questa è un po' la grande novità, il fatto che si è pensato insieme ai bambini, ai quali mi rivolgo io, con la parte scritta più grosso proprio rivolta a loro, e poi ci sono sempre degli spunti per i genitori sugli stessi argomenti, però scritti in modo così semplice che anche i bambini possono tranquillamente leggere la parte rivolta ai genitori. È un libro veramente pensato per i catechisti, ma pensato per la famiglia e per essere utilizzato direttamente dai bimbi. E ringraziando Dio sta andando tanto bene. Mi dicevano gli editori, la casa editrice Itaca, mi diceva che a oggi sono state già vendute più di 10.000 copie, quasi 11.000 copie, e sono tantissime. Quindi vuol dire che in tante famiglie, in tante parrocchie è stato utilizzato, adottato, e quindi noi non possiamo che essere contenti. E quindi il cammino, diciamo, di quest'anno è: ogni puntata è un commento a un capitolo particolare di questo libro. Nelle puntate precedenti, nella prima, il 12 novembre, abbiamo affrontato questa domanda: che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? Il 10 dicembre, la seconda puntata, perché c'è l'universo? Il 14 gennaio, la terza puntata, abbiamo affrontato il tema: con la scienza si può conoscere tutto? La quarta puntata, mese scorso, perché Dio ha scelto un popolo? Questa sera invece la domanda, il titolo della domanda, il titolo che è diciamo il titolo anche del capitolo, la domanda di questa sera, che è il titolo del capitolo, è: perché Dio non si è fatto conoscere tutto d'un colpo? Veramente la domanda, come io l'avevo letta sul foglietto scritta dal bambino, era così: perché Dio non si è fatto conoscere tutto d'un botto? Però poi, per motivi così editoriali, è uno dei pochi cambiamenti rispetto proprio alla domanda, perché sono domande vere, e l'abbiamo sottolineato nei mesi precedenti. Chi è abituato, nonni, genitori, catechisti, ad avere a che fare con i bambini, sente proprio il profumo della verità. Noi abbiamo costruito un itinerario partendo dalla vera domanda dei bimbi, e abbiamo fatto notare tante volte come queste domande sono delle domande assolutamente vertiginose, sono delle domande grandi, proprio grandi, e che meritano una risposta, ma soprattutto meritano il nostro sguardo di stima. Ecco. Allora ritorniamo al nostro cammino, alla puntata di questa sera: perché Dio non si è fatto conoscere tutto d'un colpo. Siamo a pagina 61 del libro. A pagina 61, veramente due pagine intere sono dedicate, pagina 60 e 61 sono occupate da una meravigliosa illustrazione. Le illustrazioni sono realizzate fatte da Andrea Pucci e vediamo un uomo di spalle che da una montagna guarda una distesa desertica, e guarda un paesaggio più che una distesa desertica, e siamo di notte e c'è un grande cielo stellato. Stiamo parlando di Abramo. Abbiamo curato molto le immagini, lo vedrete, perché volevamo delle immagini belle, evocative, delle immagini capaci di creare, affascinare i bambini e trasmettere immediatamente la grandezza del racconto biblico. A volte, dobbiamo riconoscerlo, le pubblicazioni, le immagini stesse che noi proponiamo ai nostri bimbi sono un po' infantili, cioè li trattano in modo infantile, mentre chi ha a che fare con i bimbi si rende conto immediatamente come loro amino la bellezza. Con un'immagine bella, un'immagine che consideriamo anche noi adulti bella, è capace di affascinarle. Vi faccio solo un esempio: pensate alla cura che c'è, non so, in certi cartoni animati per la realizzazione delle scenografie, delineare i personaggi. Ecco, abbiamo voluto comunque dedicare anche alla parte, alle illustrazioni, una grande attenzione, quindi Andrea Pucci ha fatto un ottimo lavoro. Questa immagine di Abramo è davvero, toglie il fiato, ecco, quando uno la vede. Inoltre c'è anche una applicazione nel libro, quindi scaricando, si può tranquillamente scaricare queste immagini, e possono anche essere video proiettate, quindi uno prendendo il libro prende anche tante altre cose, trova anche la possibilità di proiettare queste immagini durante l'incontro di catechesi, e quando sono proiettate nel buio di una stanza sono ancora più coinvolgenti. Ecco. Allora cominciamo la parte diciamo riservata ai bambini, dove sono io che mi rivolgo in prima persona a loro. Abbiamo detto che per farsi conoscere Dio ha scelto un popolo, ma sarebbe più giusto dire che Dio ha creato questo popolo, che Dio lo ha fatto nascere. Come ha fatto? Ebbene, ha chiamato un uomo non più giovane di nome Abramo. Abramo aveva la sua terra, le sue divinità, la sua famiglia, era un allevatore. La prima parola di Dio è rivolta proprio a questo singolo uomo. Ed è una promessa difficile da credere. Dio promette ad Abramo che da lui nascerà un popolo numeroso più delle stelle del cielo, più dei granelli di sabbia del mare. E se ci pensate, bambini, questa promessa si è pienamente compiuta. Oggi ebrei, cristiani e musulmani, miliardi di uomini e di donne, si riconoscono come figli di Abramo. Ecco, commentiamo questa prima parte, perché così procediamo in queste catechesi. Leggo una parte del libro, la parte rivolta ai bambini, e poi chiaramente rivolgendomi adesso ad ascoltatori adulti, ai genitori, a catechisti, ai sacerdoti, faccio cogliere dalle cose dette nella parte dei bambini quelli che sono gli elementi anche di novità, quelle che sono le cose che vengono sottolineate, che c'è il rischio che non sempre vengano sottolineate. Il fatto, ad esempio, che Dio crei questo popolo, lo faccia nascere quasi partendo da un singolo uomo, questa è una cosa veramente da sottolineare tantissimo. Dio inizia questa rivelazione, questo farsi conoscere, questa piramide rovesciata, questa libertà di Dio che si fa conoscere, partendo non da un popolo già strutturato, ma partendo da una singola persona umana, Abramo. E un uomo che dal punto di vista umano noi non avremmo scelto. Noi per far nascere un popolo avremmo scelto un uomo nel pieno della vigoria fisica, della forza e capace di, da un rapporto con una donna, di dare tanti tanti figli. Invece Dio sceglie un uomo già in là negli anni. E lo chiama da una condizione particolare. Aveva la sua terra, aveva la sua famiglia, era un clan, una tribù, diciamo, un insieme di famiglie che facevano capo a questo grande patriarca, Abramo, e soprattutto, cosa che io trovo si sottolinei poco, aveva le sue divinità. Cioè Abramo non era un uomo irreligioso, un ateo, aveva i suoi dei e sente da dentro la sua tradizione religiosa una chiamata a uscire, andare fuori, a lasciare le sue sicurezze, a lasciare la sua casa. e Dio promette qualcosa che sembrava veramente di qualcosa di incredibile. Promette una discendenza, un popolo che sarebbe venuto da lui, un popolo più numeroso delle stelle del cielo, più numeroso dei granelli di sabbia del mare. Ed effettivamente far notare ai bambini che oggi, in questo momento, ancora nel 2007, nel 2017, miliardi di uomini si definiscono senza vergogna figli di Abramo. Noi cristiani ci definiamo figli di Abramo, tutti gli ebrei si definiscono figli di Abramo e anche i musulmani parlano di loro stessi come figli di Abramo. Guardate se non si è compiuta questa promessa e non è ancora valida attualmente. Andiamo avanti con la lettura. Siamo a pagina 62, per chi ha il libro così può seguirlo e anche lasciarsi accompagnare dalle immagini. Per farsi conoscere da tutti, diventando una buona notizia per ogni popolo, Dio parte da questo unico uomo ormai vecchio. Da lui e da sua moglie Sara, anche lei non più giovane, nasce Isacco. Questa è una caratteristica intima del modo di agire di Dio, che vediamo in tutti i testi della Bibbia. Scegliere qualcuno per rivelarsi tramite di lui a tutti. Abbiamo già visto, bambini, che Dio sceglie un popolo particolare per salvare tutti gli altri. Si fa conoscere da un popolo particolare per essere conosciuto da tutti gli altri. Tutto questo inizia con Abramo. Dio parte da una promessa smisurata che porterà del bene a tutti gli uomini di tutti i tempi. La promessa di Dio non renderà felice solo Abramo, o solo la sua famiglia, o solo il suo popolo, ma farà del bene e sarà una vera benedizione per tutti i popoli della terra. Vediamo, allora, analizziamo questa parte che abbiamo letto. Qual è il punto fondamentale che bisogna far capire? Dio crea questo popolo partendo da questo uomo ormai vecchio, non più giovane, però quello che è importante dire subito ai bambini è uno dei modi tipici di scelta di Dio. Dio funziona così, sempre ripete questo criterio. Lui sceglie sempre qualcuno per farsi conoscere da tutti. Sceglie sempre qualcuno, anche inaspettatamente, non le persone che sceglieremmo noi, per rendere felici tutti. Dio crea questo popolo, sceglie il popolo di Israele per estendere questa conoscenza e questa benedizione a tutti gli altri popoli. Cioè è un criterio di scelta diverso da quello umano. Noi a volte scegliamo per escludere, Dio sceglie per raggiungere tutti. Guardate, questo è un concetto che deve essere trasmesso chiaramente ai bambini. La scelta che Dio fa, ed è una vera scelta, cioè Dio sceglie il popolo di Israele e non sceglie i romani, non sceglie i babilonesi, non sceglie gli egiziani, però fa così non per escludere gli altri, ma per raggiungere tutti gli altri, sceglie questo piccolo popolo. Questa è una verità di fede che è fondamentale trasmettere e far conoscere precisamente i bambini. Siamo a pagina 64, procediamo allora con la lettura. Bambini, da Abramo nasce Isacco, da Isacco Giacobbe, da Giacobbe Giuseppe e così via. La Bibbia ci racconta le storie di questi uomini. Sono racconti bellissimi. Mi interrompo ancora. È importante più che anche affascinare i bambini, far capire che i racconti, le storie della Bibbia sono delle storie vere per quanto riguarda le indicazioni sulla salvezza, per come salvarsi, per conoscere il bene o il male, per conoscere la bellezza e la bontà di Dio. Non sono racconti scientifici, però sono proprio racconti belli, sono storie belle, sono storie che fa piacere ascoltare. Noi dobbiamo trasmettere questo gusto per l'ascolto di questi racconti. In questo senso ci sono delle pubblicazioni molto belle, cioè scegliete dei libri, questi libri, Bibbie illustrate, dove ci siano delle immagini molto belle e dove veramente ci sia anche un modo di descrivere rispettoso del testo sacro, però anche piacevole per l'ascolto di un bambino. Le illustrazioni sono fondamentali e poi avere il gusto anche a catechismo, anche alla sera prima di andare a dormire, di raccontare al posto delle favole. Le favole sono bellissime perché esprimono le verità di un popolo, però chiaramente la parola di Dio non è una favola, conduce delle verità ancora più grandi su Dio, sull'uomo, e allora è bellissimo alla sera, quando i bimbi sono piccoli, raccontare queste storie della Bibbia prese da un libro, una pubblicazione di qualità. Su questo ci tengo molto, avete una grande responsabilità, date il meglio ai vostri figli, date un libro le cui immagini le considerate belle anche voi come adulti, che non vi vergognereste a far vedere queste immagini a un amico. Devono essere delle immagini che trasmettono tutta la grandezza delle storie raccontate. Andiamo avanti con la lettura. Anno dopo anno, secolo dopo secolo, Dio continua a scegliere quel popolo che ha creato, rivolgendosi in principio ad Abramo. Dio continua a fare del bene al suo popolo, Dio continua a liberare il suo popolo. Dio aveva fatto vedere ad Abramo una terra meravigliosa, promettendogli che suo figlio e i suoi figli e i figli dei suoi figli un giorno l'avrebbero ricevuta in dono. Sembrava impossibile. Questo piccolo popolo si trovò infatti a un certo punto schiavo in Egitto. L'Egitto era una nazione potentissima, piena di uomini sapienti. Pensate solo agli architetti che hanno progettato le piramidi, dei bambini, che ancora oggi ci lasciano a bocca aperta. Pensate alle loro conoscenze mediche che li aiutavano a imbalsamare le mummie. Bene, è importante cosa abbiamo sottolineato in queste righe che abbiamo in cui ci siamo rivolti ai bambini. Abbiamo insegnato loro una cosa fondamentale, che Dio non sceglie una volta per tutte, ma continua a scegliere anno dopo anno questo popolo. Dio non sceglie una volta per sé, sceglie e continua a scegliere. Anno dopo anno, secolo dopo secolo, è stato vicino a questo piccolo popolo che aveva creato partendo da Abramo e mantenendo questa promessa. A un certo punto questa promessa sembra arenarsi, il popolo si trova schiavo in Egitto. E qui è un altro dei punti forti. Noi ci teniamo sempre a sottolineare, a far apprezzare ai bambini quelle cose che loro hanno studiato a scuola. Loro, i bambini, a scuola studiano gli egiziani. Mettere una bella fotografia, come abbiamo fatto, delle piramidi, cioè di dire che Dio non sceglie questo popolo evoluto come gli egiziani, che avevano degli architetti e degli ingegneri bravissimi e che avevano delle conoscenze mediche impressionanti, tanto che erano degli esperti imbalsamatori. Noi facciamo capire che Dio non sceglie gli egiziani, ma sceglie questo piccolo popolo, unendo le conoscenze che loro hanno acquisito tramite la scuola, diamo valore, ecco, diamo valore alla parola di Dio, diamo valore a quello che stiamo insegnando. Questa è una cosa che mi rivolgo ai catechisti, mi rivolgo ai genitori, dovete sempre fare, creare i collegamenti tra quello che i bimbi studiano a scuola e quello che Dio ha rivelato. Ecco, questo libro ha anche questa ambizione, desidera fare questo. Allora, per meditare le cose che abbiamo detto in questi primi minuti della catechesi, in questa prima parte, lasciamo adesso un momento di pausa ascoltando della musica. Cari amici, riprendiamo la nostra catechesi, siamo davanti, abbiamo davanti ai nostri occhi il libro Le domande grandi dei bambini, edizioni Itaca, e siamo a pagina 66. Sto leggendo e commentando la parte in cui io mi rivolgo direttamente ai bambini. La domanda che è titolo al capitolo di questa sera, che è il titolo anche della trasmissione di questa sera, è: perché Dio non si è fatto conoscere tutto di un colpo? Questa domanda è importantissima, perché Dio come metodo ha scelto quello di rivelarsi un po' per volta, anno dopo anno, secolo dopo secolo. un metodo di gradualità, un metodo di progressività, non dicendo tutto e subito, dicendo sempre cose vere, però sempre rispettando anche il momento storico e in cui si trova il popolo di Israele e anche considerando i popoli circostanti. Quindi noi vediamo, se noi confrontiamo questo piccolo popolo con i popoli circostanti, vediamo delle differenze incredibili. Alcuni elementi sembrano identici, li troviamo da tutte le parti, però se stiamo bene attenti vediamo delle novità che fanno capire che questo popolo è stato veramente scelto e che veramente gli autori sono stati ispirati dal Dio vivente, che ha corretto anche delle idee religiose sbagliate, pensiamo a quella dei sacrifici umani e così via. Siamo a pagina 66, andiamo avanti con la lettura. Per liberare il suo popolo da una schiavitù che non poteva finire, Dio sceglie un altro uomo, un balbuziente, Mosè. Sempre Dio sceglie. E perché tutti sappiano che lui ad agire vuole quelle persone che gli uomini mai sceglierebbero. Un vecchio come Abramo, un balbuziente come Mosè, un giovanissimo pastorello come Davide, il minuscolo popolo di Israele tra tutti i grandi popoli. La storia della liberazione del popolo di Israele dall'Egitto è bellissima da ascoltare. Vedete quanto è importante far capire questi criteri fondamentali di scelta di Dio, perché si ripetono. Cioè, quello che abbiamo ascoltato adesso avviene nella nostra vita. Dio continua a scegliere i piccoli per confondere i forti, i potenti, gli intelligenti. Il mondo crede con la sua potenza, con i suoi mezzi di comunicazione incredibili, con i suoi fiumi di denaro sprecati per cose senza valore, crede di poter condizionare, mentre il progetto di Dio, la forza di Dio si sprigiona, si manifesta scegliendo persone che umanamente noi non sceglieremmo. E quindi questo è un contenuto di fede fondamentalissimo, deve essere trasmesso, è al cuore della nostra fede. Dio sceglie Mosè, che è balbuziente. Abbiamo chiesto ad Andrea Pucci di raffigurare questa scena e a mio avviso è veramente meravigliosa. Vediamo di spalle il faraone potente, muscoloso, forte, in tutta la sua veramente imponenza. Davanti a lui Mosè, in una posizione dignitosa ma umile, illuminato da una luce che viene da fuori, e dietro il suo popolo, è un'immagine evocativa, Mosè che guida il popolo contro la tracotanza del faraone. Ricordatevi sempre che i racconti dell'Antico Testamento sono anticipazioni della vita di Gesù. Come Mosè davanti al faraone, così Gesù davanti al mistero della morte. Sembra che la morte sia più forte e potente anche di Gesù, ma come Mosè è liberatore del piccolo popolo di Israele dall'Egitto, così Cristo è liberatore dal grande e vero faraone che è la morte. E quello che riguarda Gesù riguarda noi. Noi piccoli e indifesi, uniti a Cristo, diventiamo vincitori del demonio, vincitori della morte. E allora abbiamo detto ai nostri bimbi che come Dio ha scelto Abramo, che ormai era vecchio, per costruire questo popolo, per farlo iniziare, come ha scelto Mosè, un balbuziente, così ha scelto un giovane pastorello come Davide. Vi rendete conto, pensate ai bambini che sono pieni di incertezze, di insicurezze, che si sentono piccoli, che si sentono fragili, sentire che questo è il modo di scegliere di Dio, a me non sembra, perché lo vedo proprio nei loro occhi, che tutti questi racconti che parlano di un piccolo che è scelto da Dio, sono racconti che fanno letteralmente commuovere e affascinano intensamente i nostri bambini. Anche questa osservazione finale, la storia della liberazione del popolo di Israele dall'Egitto è bellissima ad ascoltare, è uno stimolo chiaramente, uno stimolo per il catechista, uno stimolo per il bambino gli verrà da chiedere, me la racconti, mi racconti questa storia, allora il catechista, il genitore, che avranno un bel libro, una bella pubblicazione, una bella Bibbia illustrata, con immagini, vi ripeto, dal punto di vista artistico, belle, e avendo un testo scorrevole, bello, eccetera, eccetera, sarà bellissimo per i bambini ricevere come regalo quello di questo racconto della storia del popolo di Israele quando viene liberato dall'Egitto. Allora procediamo, andiamo avanti e leggiamo l'ultima parte, l'ultima pagina di questo capitolo in cui mi rivolgo ai bambini, prima di passare alla seconda parte, quella in cui Don Andrea Leonardo, che è il direttore dell'ufficio catechistico con cui abbiamo scritto questo libro, si rivolge invece direttamente ai genitori. Ecco, questa è proprio una delle novità del libro, il fatto che ci si rivolge appassionatamente ai bambini e ai loro genitori, cioè sì, un libro per la famiglia. I catechisti lo possono sicuramente adottare in classe, però facendo poi notare anche ai genitori che le parti, ci sono parti che riguardano loro, e quindi è anche un aiuto per strutturare degli incontri con i genitori. Quindi c'è il doppio aspetto, cioè sia da dare in mano direttamente ai bambini, perché è pensato perché finisca direttamente in mano a loro, però è anche strutturato per il coinvolgere i genitori. Questo è uno dei grandi problemi della catechesi, tutti i sacerdoti all'ascolto sanno che questa difficoltà c'è. Allora, andiamo avanti, siamo a pagina 68, dopo la liberazione Dio continua a scegliere. Sceglie uomini molto sensibili, molto religiosi e li invia, sono i profeti. Dio manda i profeti a ricordare le sue promesse, a ricordare la fedeltà di Dio, a ricordare quanto invece il suo popolo, da lui scelto e tanto amato, sia infedele al suo Dio. Una sottolineatura. Noi facciamo apprezzare così, anziché perderci subito a raccontare tutti i singoli racconti, che poi c'è il rischio un pochettino di perdersi, noi in queste pagine facciamo cogliere che c'è un unico grande racconto, che tutti i libri sono ispirati, che c'è una tensione, cioè che da Genesi fino a Apocalisse è la grande rivelazione di Dio. Questo dobbiamo trasmettere ai bambini. Bene, i profeti, quindi anziché subito, poi lo faremo, certo, dobbiamo dire chi sono i profeti, raccontare la vicenda dei profeti, ma prima diciamo chi sono i profeti, dobbiamo dire che i profeti sono uomini intelligentissimi, uomini molto sensibili dal punto di vista religioso, che Dio ispira e manda per ricordare continuamente le sue promesse, la sua fedeltà a un popolo che vacilla e che rischia di dimenticarsi di tutto questo. Per toccare i cuori, vado avanti nella lettura, degli uomini, delle donne, del popolo di Israele, Dio ispira anche i suoi poeti. Nascono versi bellissimi, capaci di descrivere tutti i momenti della vita dell'uomo. Sono i salmi. I salmi consolano, fortificano, correggano, indicano la strada, insegnano a pregare, insegnano a vivere il dolore, regalano al popolo di Israele le parole giuste per rivolgersi a Dio in ogni circostanza. Quindi Dio ispira anche i poeti del popolo di Israele, da questa ispirazione loro che erano già poeti, erano già abituati a scrivere poesie che diventavano canzoni, che diventavano questi uomini che sono molto dotati poeticamente, anche oggi noi vediamo che alcuni bambini hanno un animo più poetico di altri, bene, Dio ispira questi poeti e dall'ispirazione nascono i salmi, salmi che sono parola umana, perché raccontano tutti i momenti della vita umana, raccontano la gioia, l'entusiasmo, la vittoria, ma raccontano anche il dolore, la desolazione, la vecchiaia, la prova, la solitudine, la malattia. E quindi sono parole giuste per rivolgersi a Dio in tutti i momenti della vita, scritte in modo poetico. Guardate che questo modo di spiegare così, i bambini lo capiscono. Capiscono allora in che senso sono parole sia umane che divine. Non è che sono state dettate o sono piovute dal cielo così. Dio ha ispirato l'intelligenza, la creatività di questi uomini che erano dei poeti, e da questa ispirazione abbiamo dei testi veramente che sappiamo essere umani e di grande qualità e divini, e questi sono i salmi. Ecco, questa è la parte in cui io direttamente mi rivolgo ai bimbi. Allora passiamo adesso alla seconda parte, a pagina 70, che è la parte in cui il Don Andrea, direttore dell'ufficio catechistico, si rivolge ai genitori. Come vi ho già detto i mesi scorsi, ho imparato in questi anni di amicizia, di collaborazione, a veramente ad ammirare Don Andrea. Don Andrea è un ricercatore, è capace di trattenere le cose belle che incontra, è uno studioso, è un uomo veramente infatico, che proprio non conosce la fatica, che è sempre attivo a pensare e ha veramente questa passione smisurata per la trasmissione della fede. A Roma non c'è un catechista che non lo conosca, perché ha veramente percorso tutta la diocesi e in questi anni l'ho aiutato a raggiungere catechisti, genitori di tutte le parti di Roma. Quindi i suoi consigli, questo che voglio dire, non nascono solo da un intellettuale che studia a tavolino, cosa che lui fa, perché lui studia tante volte alla notte e approfondisce i temi, ma nasce da questa sapienza, però una sapienza che si confronta con l'esperienza. È stato viceparroco, è stato parroco e ora ha un rapporto veramente, potrei dire, fisico con la città, cioè la percorre, la raggiunge ed è molto amato dai catechisti di Roma. Bene, quindi per dirvi che lui per ogni capitolo dà 3-4 consigli ai genitori sugli argomenti stessi trattati con i bambini. Quindi sono molto da prendere con grande attenzione e vedete che sono di un livello molto, molto, sono molto, consigli molto umani, molto profondi, molto immediati, però che nascondono una grande intelligenza, una grande acutezza. Andiamo avanti, leggiamo allora lui, che Don Andrea Leonardo, che si rivolge ai genitori. Col primo consiglio, il primo spunto, il primo diciamo box che va a integrare questo capitolo che stiamo affrontando. Procedo alla lettura, poi commento dopo. Cari genitori, voglio consigliare a voi genitori di leggere con i vostri figli la sera, prima di andare a dormire, Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Questo libro prezioso può aiutarvi a rispondere meglio a una domanda che tutti ci portiamo dentro. Perché Dio ha atteso tanto per rivelarsi? Perché ha scelto una storia tanto lunga quanto quella del popolo ebraico? Il piccolo principe, fra le tante avventure che vive, scopre cos'è l'amicizia. Deve imparare che due persone non diventano amiche d'un colpo. Così si racconta nel libro. «Vieni a giocare con me», propose il piccolo principe alla volpe. «Sono così triste». «Non posso giocare con te», disse la volpe. «Non sono addomesticata». «Ah, scusa», fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: «Che cosa vuol dire addomesticare?» È una cosa da molto dimenticata, vuol dire creare dei legami. Che bisogna fare? Domandò il piccolo principe. Bisogna essere molto pazienti, rispose la volpe. In principio tu ti siederai un po' lontano da me, così nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Si potrebbe dire che l'incarnazione è il momento nel quale Dio si è finalmente seduto a fianco dell'uomo. Come la volpe e il piccolo principe si sono addomesticati per poter sedere l'uno a fianco dell'altro, Dio ha preparato pian piano l'uomo alla sua vicinanza. L'alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, quella con Mosè e via via tutti gli altri momenti della storia del popolo eletto, sono state le tappe attraverso le quali Dio si è avvicinato a noi. Ecco, adesso ditemi, quando questo pezzettino è stato letto dall'editore Eugenio Dalpane di Itaca, lui si è letteralmente commosso, ha telefonato, si è complimentato con Don Andrea, perché effettivamente questa associazione di avvicinare il piccolo principe al modo con cui Dio si è fatto conoscere, cioè un po' per volta, questo addomesticamento, questo avvicinamento progressivo è di una bellezza, di una capacità di essere capito subito dai bambini. Pensate a un bambino dove legge il Piccolo Principe e poi dire Dio con il popolo di Israele, con l'umanità ha fatto così, si è avvicinato un po' per volta e poi l'avvicinamento massimo lo abbiamo avuto con Gesù. Ecco, io trovo che sia un modo bellissimo, perché vuol dire avere tante serate da passare con i bambini dove gli si legge magari alcuni racconti del Piccolo Principe, quindi gli si trasmette la bellezza di questo libro, poi si racconta, legge qualche racconto della Bibbia, dove Dio magari sceglie Davide, dove sceglie il balbuziente Mosè, dove sceglie Abramo, e poi si dice, vedi, Dio ha scelto questo popolo, ha continuato a sceglierlo anno dopo anno e diciamo che è stato un avvicinarsi continuo, un addomesticarsi, proprio come abbiamo visto nel Piccolo Principe. A corredare queste parole di Don Andrea non poteva mancare l'illustrazione, l'immagine proprio della volpe e del Piccolo Principe. Lasciamo allora un secondo momento di pausa, di musica, e poi procederemo con gli altri consigli, gli altri box contenuti nel libro Le domande grandi dei bambini che Don Andrea Lonardo fa ai genitori. Un po' di musica. Cari ascoltatori di Radio Maria, continuiamo la nostra puntata, la puntata di marzo della trasmissione Le domande grandi dei bambini. Il titolo è dato dal titolo del capitolo di questo libro, Le domande grandi dei bambini, è perché Dio non si è fatto conoscere tutto di un colpo. Stiamo affrontando l'ultima parte, sono i consigli che questo sacerdote, il direttore dell'ufficio catechistico di Roma, Don Andrea Lonardo, dà ai genitori proprio per affrontare questo tema che nella prima parte della puntata di questa sera, della trasmissione di questa sera, abbiamo visto, ci siamo rivolti ai bimbi, abbiamo letto la parte rivolta a loro. Secondo box, secondo stimo, siamo a pagina 71, Don Andrea dice così. La Chiesa ama il popolo ebraico, da lui ha ricevuto la fede nella creazione dell'universo da parte di Dio, da lui ha ricevuto i 10 comandamenti, da lui ha ricevuto la testimonianza della pazienza di Dio nel rivelarsi passo dopo passo. Anche la richiesta di perdono per quei cristiani che hanno fatto del male al popolo ebraico è un atto di amore. La Chiesa ama il popolo ebraico perché Dio continua oggi ad amare Israele. San Paolo dice che i doni di Dio sono irrevocabili. Come un padre non può smettere di amare suo figlio, così Dio amerà per sempre Israele. È importante far capire che Gesù era ebreo e che questo popolo ebraico è un popolo che è stato scelto da Dio e anche oggi continua a essere misteriosamente scelto. Cioè, l'elezione non finisce. Ed è vero che ci troviamo in questo mistero che Paolo descrive benissimo, per cui è come se gli occhi di questo popolo fossero velati, non riconoscono il compimento di tutte le promesse in Gesù, nell'incarnazione. Questo è vero. E quindi non c'è la pienezza della rivelazione della verità, è vero. Però sicuramente questo non può mai diventare il pretesto per odiare il popolo di Israele e quindi sono intollerabili le violenze nei suoi confronti o le mancanze di rispetto. Ecco perché abbiamo messo un'immagine molto bella, siamo vicino al muro del pianto, durante la celebrazione della Bar Mitzvah, cioè la celebrazione per la maggiore età religiosa di un ragazzo, ci sono questi ragazzini che entrano, diciamo, nella maturità religiosa, c'è cioè questa celebrazione nei pressi del muro del pianto. Questa gratitudine e questa espressione d'amore, questa dichiarazione d'amore nei confronti del popolo di Israele, trovo che sia proprio uno degli elementi forti che sono nella vita di Don Andrea e che mi ha insegnato. Andiamo avanti, a pagina 72, andiamo avanti con questi consigli che Don Andrea dà ai genitori per affrontare bene questo capitolo che stiamo esaminando. Cari genitori, il piano di Dio è unico. L'Antico e il Nuovo Testamento non sono due realtà opposte, proprio perché Dio guida la storia della salvezza dall'inizio alla fine. È vero che nei primi secoli ci furono alcuni, si chiamavano marcioniti, che insinuarono che il Dio dell'Antico Testamento fosse diverso da quello del Nuovo. Gesù ha insistito invece sul fatto che tutto quanto è avvenuto nella storia della salvezza è opera del Padre suo. Anche oggi chi studia la Bibbia impara l'ebraico e legge i maestri ebrei per essere aiutato da loro a scoprire tutte le sfumature della vera storia di Dio con il suo popolo. L'Islam, che pure ha tra i suoi profeti Abramo e Mosè, ritiene invece che l'Antico Testamento sia stato falsificato dagli ebrei e non invita a leggerlo e a studiarlo. D'altro canto ritiene che anche il Nuovo Testamento sia stato falsificato dai cristiani e non legge nemmeno i Vangeli per conoscere Gesù, anche se crede che Gesù sia un inviato di Dio. Gesù invece dice che non dobbiamo cancellare una sola lettera, letteralmente un solo iota o un solo trattino, cioè i segni più piccoli della lingua ebraica, della storia di Dio con gli uomini. Ecco, questo è una verità che Don Andrea, in questi termini, spiega ai genitori, fondamentale, l'unità della storia della salvezza. Cioè, Dio si rivela dall'inizio alla fine e quindi c'è una presenza di Dio in tutta la storia della salvezza. E l'Antico Testamento, prendendo sul serio le parole di Gesù, dice che non c'è neanche un piccolo segno, neanche un trattino che possa essere eliminato perché tutto deve giungere a compimento, cioè Gesù è venuto per perfezionare, per compiere, per portare a compimento questa meravigliosa rivelazione. E giustamente Don Andrea rileva questa cosa qua, come invece per i musulmani gli ebrei abbiano falsificato l'Antico Testamento, i cristiani abbiano falsificato il Nuovo, mentre questo noi degli ebrei non diciamo che ha falsificato, diciamo che non hanno riconosciuto Gesù, però non c'è stata una falsificazione. Gesù, lui ci garantisce che di questa storia di Dio con gli uomini non si può cancellare nulla. E quindi veramente noi crediamo che né gli ebrei né i cristiani abbiano falsificato in nessun modo per nulla il contenuto della rivelazione di Dio. È bellissima l'immagine che propone il libro, fa vedere una volta ai bambini e ai genitori il Codice Vaticano, che è il più antico manoscritto che raccoglie tutta la Bibbia in un unico volume. È datato al IV secolo, pensate, questo libro di 1700 anni. Far vedere ai bambini, abbiamo fatto una bellissima foto, quindi i genitori e i bambini possono vedere questo libro che ha 1700 anni. Il confronto con i papiri precedenti, più frammentari, mostra che il testo del Codice Vaticano è assolutamente affidabile. Si pensi che fra il primo testo scomparso dell'Iliade e l'Odissea e il più antico manoscritto dei poemi omerici oggi esistente passano 1900 anni, mentre nel Vangelo di Luca e di Giovanni abbiamo manoscritti di soli 100 anni successivi alla redazione, cioè noi abbiamo i manoscritti da quando sono stati scritti ai primi manoscritti di Iliade e Odissea 1900 anni, mentre da quando sono stati composti al primo manoscritto sono solo 100 anni. Anche questi elementi di storicità è bene con sapienza, con intelligenza trasmetterli ai bambini, però diciamo la verità, anche i genitori, anche gli adulti, devono conoscerli, perché se no c'è il rischio che noi dobbiamo assolutamente evitare. Dopo aver detto che le favole dicono sempre delle verità importanti sull'uomo e sono delle chiavi di lettura per il presente fondamentali, dobbiamo ricordare che la Bibbia non è una favola, e qua stiamo parlando di una storia vera, e questo è un altro contenuto di fede fondamentale da trasmettere, da insegnare. Siamo arrivati allora all'ultima pagina, l'ultimo consiglio che Don Andrea Leonardo dà ai genitori per commentare questo capitolo che in questa puntata di questa sera abbiamo affrontato, il capitolo che ha per domanda, diciamo che si lascia ispirare da questa vera domanda di un bambino: perché Dio non si è fatto conoscere tutto di un colpo? Siamo a pagina 73 e andiamo a leggere. Perché Dio ha scelto Israele? Perché era il più forte dei popoli del tempo? Perché era il più intelligente fra tutte quelle genti? Perché aveva i filosofi o i poeti più bravi? No, Dio ha scelto Israele, che era piccolo e insignificante, per amore. La vera grandezza del popolo ebraico sta proprio nell'aver accolto la rivelazione di Dio e nell'averla custodita. La sua piccolezza ci aiuta ad avere lo sguardo giusto sulla nostra vita, piccola ma chiamata da Dio e amata. Gesù, per parlare del suo amore per noi, ha utilizzato il linguaggio dell'amicizia, che è quel rapporto profondo che si instaura tra pari a pari, non da superiore a suddito. Egli ha detto: non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non si devono banalizzare, come spesso avviene, queste parole. Qui non si tratta quel rapporto cameratesco che si vive superficialmente tra compagni di classe. Qui siamo dinanzi all'amicizia dove si condivide il proprio segreto, il proprio cuore, quell'amicizia che è un tesoro così raro. Questa amicizia ora è possibile, qui la novità inconcepibile prima di Cristo, fra Dio e l'uomo, perché Gesù ci ha fatto conoscere i segreti del Padre suo. Vedete? Questi due elementi che Don Andrea affronta con i genitori. Il primo, quello della piccolezza. Dio sceglie la piccolezza, e questa piccolezza è una piccolezza significativa, perché è guardata, è amata, è chiamata da Dio. Guardate quanto questo oggi è contro quello che insegna il mondo. E poi parla, dice una parola sull'amicizia, dove veramente il cuore dell'amicizia non è solo il condividere bei momenti in una scampagnata, ma è condividere il segreto. E la cosa inaudita con Cristo è che Dio ha fatto conoscere il suo segreto, Dio ha rivelato i segreti del suo cuore, Dio ha parlato, Dio non è stato muto, Dio ha voluto rivelarsi nella persona di Cristo. E questo è qualcosa di meraviglioso. Commentiamo le due immagini che Don Andrea utilizza, ecco, per rinforzare, per confermare queste sue parole. La prima è una cartina dove Israele è disegnato in verde, piccolino, e tutto attorno vediamo le grandi superpotenze del tempo, vediamo gli egiziani, i babilonesi. E così il commento: Dio ha scelto Israele, che era piccolo e insignificante, per amore. In questa cartina del vicino Oriente antico si vede bene quanto Israele fosse piccolo dinanzi alle grandi potenze dell'epoca, come gli Egizi, gli Assiro-Babilonesi e gli Ittiti. La seconda immagine invece è l'ultima cena, 18, Cappella degli Scrovegni a Padova, dove Giovanni, l'evangelista, l'amico che Gesù amava, china il capo sul petto del Signore perché Gesù vuole rivelargli il suo cuore. Vi ho chiamato amici, non si deve banalizzare, come spesso avviene, queste parole. Vedete, ancora una volta la nostra scelta è stata quella di proporre delle immagini belle. L'ultima cena di Giotto, per i genitori, anche uno stimolo dal punto di vista culturale, di questo non dobbiamo avere paura, perché a volte troppo, anche coi genitori, noi abbiamo un rapporto infantile, cioè noi trattiamo i genitori in modo infantile, in modo da bambini. Non sono più bambini, sono uomini e donne che portano il peso della vita, uomini e donne che accudiscono genitori malati, uomini e donne che lavorano nel loro ambito lavorativo, che pagano le tasse, che educano e meritano quindi anche dei riferimenti alti, dei riferimenti culturali, non possono essere trattati, dobbiamo tenerla noi come sacerdoti alta l'asticella, no? Essere trattati in modo sempre infantile. A volte si ha l'impressione, sentendo parlare alcune persone, che ci si rivolge a persone di 40 anni, di 50 anni, ancora come fossero dei ragazzini del catechismo. Ora, le cose bisogna dirle sicuramente in modo semplice, però bisogna anche manifestare una stima, un riconoscimento, ecco, del fatto che queste persone hanno una vita impegnativa, piena di responsabilità, piena di cose da gestire, cose da affrontare, e quindi è assolutamente fondamentale quando ci rivolgiamo a loro anche fare degli esempi semplici però alti e non banali, presentare a loro delle immagini belle e non delle immagini infantili della fede. Bene. Prima della conclusione, prima dei saluti, prima della benedizione, ancora lasciamoci così accompagnare da un po' di musica. Cari amici, siamo giunti allora alla conclusione della puntata di questa sera, perché Dio non si è fatto conoscere tutto di un colpo, è il quinto capitolo del libro Le domande grandi dei bambini, edito da Itaca, di cui autore Don Andrea Lonardo e io padre Maurizio Botta, che vi sto parlando. E cosa ci aspetta, ecco, in futuro? Abbiamo Dio piacendo, perché il futuro non è nelle nostre mani, dobbiamo sempre ricordarci questa cosa, che l'uomo propone ma Dio dispone. Se Dio vorrà, l'8 aprile avremo la nostra sesta puntata e affronteremo questa domanda vera di un bambino: perché Gesù è dovuto venire in mezzo a noi? Il 13 maggio, ma insomma, questo Dio è uno o sono tre? Una domanda niente male sulla Trinità. E poi l'ultima puntata di questa rassegna, il 10 giugno, perché si fa il battesimo, che è il modo con cui Dio ci coinvolge nel suo mistero d'amore di essere Padre, Figlio e Spirito Santo. Esprimo proprio la mia gratitudine per l'opportunità che ho avuto anche questa sera, questa notte, di parlare a voi, di rivolgermi a voi, di parlarvi ecco, con semplicità, però delle cose più grandi della fede, anche se a volte nella parte in cui mi rivolgevo ai bambini il tono poteva sembrare un po' troppo dolce, un po' troppo pacato. Sappiate che dopo tanti anni di studi, dopo aver letto anche libri meravigliosi di teologia come Introduzione al Cristianesimo del Cardinal Ratzinger, i libri su Gesù di Benedetto XVI, il Magistero di Papa Francesco, mi rendo conto che le cose trasmesse questa sera sono proprio il cuore della nostra fede, sono proprio verificate, e le indicazioni che mi sono sentito di darvi, che ci siamo sentiti di darvi con Don Andrea, nascono dalla passione per la catechesi, la passione per la trasmissione della fede. Sentiamo questa cosa come urgente, come fondamentale, l'importanza di trasmettere la fede alle nuove generazioni. È una sfida è una sfida emozionante, è una sfida che, nella quale dobbiamo sentirci tutti coinvolti, genitori, catechisti, nonni e soprattutto noi sacerdoti. Allora, augurandovi un risposo sereno, ecco, augurando a voi la pace del Signore, che scenda sulle vostre fatiche, sulle vostre difficoltà, sui dolori, vi chiedo, prima di addormentarvi, di pregare perché il Signore tolga dal vostro cuore se ci sono dei rancori, delle inimicizie, perché non è brutto andare a dormire, che non tramonti il sole sopra la vostra ira. Non è grave il fatto che abbiamo dei momenti di ira durante la giornata, la parola di Dio ci chiede però che su questa ira non tramonti il sole, cioè non conservarla, non custodirla, non lasciare che passi la notte e che è rimasta lì sul cuore. Quindi una preghiera per chi ci ha fatto del male, una preghiera per chi è stato ingiusto con noi, lasciamo a Dio il giudizio. La verità, non dobbiamo rinunciare a dire a Dio che quelle cose ci fanno soffrire, a dirgli a Dio che noi ci sembrano ingiuste, questo va bene, però non lasciamo che il rancore prenda il nostro cuore. E l'unico modo non è uno sforzo di volontà, ma è una preghiera, una richiesta di aiuto, una richiesta di grazia. Allora, con gioia, con fede, ecco, più che solo con gioia, con fede, vi dono la benedizione del Signore per tutto quello che, secondo le vostre intenzioni, chiedendo anche l'intercessione a Maria Santissima. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti e, dispiacendo, ci risentiremo il prossimo mese, l'8 aprile, sabato 8 aprile, sempre alle 10:50. Buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.